tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonasera a tutti, siamo qualcuno in meno stasera, anche perché abbiamo mezza corale che è al bar dell'oratorio e sta già provando i canti per il Natale, quindi cominciano le attività prenatalizie. Bene, stasera allora procediamo nell'analisi del nostro testo e dopo l'episodio delle tentazioni, il battesimo, le tentazioni, le abbiamo viste la settimana scorsa, Gesù finalmente comincia la sua attività pubblica. Esce allo scoperto, esce di casa e inizia appunto la sua attività. E qual è il primissimo gesto pubblico dopo il battesimo che Gesù compie? Avanti. Al bar. L'attività pubblica, la prima che inizia Gesù, è l'annuncio del regno di Dio. È classica la espressione che troviamo nel Vangelo di Marco, proprio al primo capitolo, il versetto 14. Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. È quattro frasette molto semplici, ma sono quattro frecce, sono quattro pietre. Anche l'evangelista Matteo ha un inizio analogo. Da allora, si legge in Matteo, Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno di Dio, o il regno dei cieli, in Matteo troviamo prevalentemente questa espressione, non si nomina mai il nome di Dio in Matteo, perché Matteo è il più, diciamo, filo ebraico degli autori dei quattro evangelisti, e dunque l'espressione regno di Dio era impronunciabile, perché il nome di Dio presso Israele non lo si poteva pronunciare, quindi in Matteo troviamo di preferenza l'espressione regno dei cieli, che però dice la stessa cosa. Dunque Vangelo è la parola chiave, il Vangelo del Regno. Vangelo, tradotto in genere con buona notizia, buona novella, euangelion, angelos in greco è il messaggero, quindi angelion è il messaggio, eu vuol dire bello, buono, la buona notizia. Il termine deriva dal linguaggio dell'impero romano e i proclami che provenivano dall'imperatore si chiamavano appunto Vangeli, notizie significative, proclamazione di un messaggio di salvezza, perché veniva proclamato il messaggio dell'imperatore per la salvezza, per il bene di tutti i cittadini romani. Dunque Vangelo non è soltanto una notizia, non è soltanto una comunicazione, ma è anche una azione. Non è soltanto un discorso informativo, ma è un discorso appunto operativo. Marco, l'evangelista, parla del Vangelo di Dio, come a dire che non sono gli imperatori che salvano il mondo, perché lui, Gesù, o Dio meglio ancora, è il vero Signore del mondo. Il contenuto dell'annuncio di Gesù, che è quello che a noi sta più a cuore, il regno di Dio è alle porte, il regno di Dio sta per irrompere, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è in mezzo a noi, sono tante le espressioni che troviamo nei Vangeli. Cioè sta avvenendo qualcosa di nuovo, qualcosa di sorprendente da parte di Dio. E al dono che Dio sta per fare all'umanità si richiede una risposta da parte degli uomini. Tempo è compiuto, il regno è qui, è vicino. Dunque, cosa chiede Gesù? Convertitevi e credete al Vangelo. Dove vedremo che in realtà queste due frasi le dovremmo leggere come l'una che specifica l'altra. Convertitevi credendo al Vangelo. La fede nel Vangelo non è altra cosa rispetto alla conversione cristiana, lo vedremo. La prima conversione cristiana è credere al Vangelo, credere a Gesù come messaggio e come messaggero. L'espressione regno di Dio, il regno di Dio è vicino, è frequentissima nel Nuovo Testamento, gli studiosi parlano di 122 volte, ed è tipica questa espressione del Gesù prima della Pasqua, mentre poi nel tempo del Gesù dopo la Pasqua l'espressione regno di Dio, regno dei cieli sulla bocca degli apostoli è diventata piuttosto marginale, perché gli apostoli non hanno più al centro della loro predicazione il regno di Dio, hanno al centro Gesù come il Signore, il Salvatore, il Figlio di Dio risorto da morte, il famoso kerigma degli apostoli, l'annuncio primordiale, non è più il regno di Dio, ma è Gesù come il Salvatore. Tanto che ci si è potuti domandare lungo i secoli, ma gli apostoli allora hanno tradito il messaggio di Gesù, perché Gesù continua a predicare il regno di Dio e gli apostoli non lo predicano più, almeno nel loro linguaggio l'espressione è molto sfumata, e allora ecco che ci si è potuto fare la domanda se gli apostoli in qualche modo hanno tradito le intenzioni di Gesù, tant'è che un grande personaggio del 1800, un certo Loisy, a voi dice abbastanza poco, comunque era un modernista cattolico, famosa espressione sua, nel 900, meglio gli inizi, o fine 800, Gesù ha annunciato il regno di Dio ed è venuta la Chiesa, come a dire che c'è stato un tradimento, per dire che è venuto qualcosa d'altro, sarebbe venuto qualcosa di ben inferiore rispetto al regno di Dio. La domanda, analizza bene anche Benedetto XVI nel suo volume, ma è proprio così? È vero che allora gli apostoli avrebbero tradito le intenzioni di Gesù? Gesù ha annunciato il regno e gli apostoli annunciano invece non più il regno di Dio, ma Gesù, o annunciano addirittura la Chiesa come il segno del regno di Dio? Ecco, tutto sta nel comprendere il senso della espressione regno di Dio. Che cosa vuol dire? E in che rapporto sta l'annuncio del regno di Dio con Gesù? Gesù è soltanto un banditore? È soltanto il messaggero del regno di Dio? O è lui stesso il messaggio? Potremmo dire è lui stesso il regno di Dio. Questa è la domanda chiave. Il rapporto fra il regno di Dio e Cristo è dunque primario rispetto al rapporto del regno di Dio con la Chiesa. Questo viene dopo. E nel corso della storia di fede la parola regno è stata diversamente interpretata. E anche oggi è diversamente interpretata. Ad esempio, ci sono state delle interpretazioni molto cristocentriche, cioè il regno di Dio è Gesù, oppure delle interpretazioni idealistiche, mistiche, il regno di Dio è presente nell'interiorità dell'uomo buono, dell'uomo che si converte, dell'uomo pio, oppure delle interpretazioni ecclesiastiche, il regno di Dio sostanzialmente, concretamente è presente nella Chiesa. Ecco, diverse accentuazioni, no, sul regno di Dio. Si dice nella Chiesa e il regno di Dio in terra, lo si è potuto dire, è l'inizio del regno di Dio nella storia, eccetera. Negli ultimi decenni nostri, veniamo a noi, la riflessione sul regno di Dio ha avuto anche o ha condotto ad altri esiti, ad altri traguardi. Se prima del Concilio Vaticano II si insisteva su una identificazione pratica tra regno di Dio e Chiesa, poi, per rendere il cristianesimo sempre più accettabile dalla mentalità corrente, si è passati appunto a dire che il regno di Dio è Gesù Cristo, e questo sembrava che aiutasse il dialogo ecumenico, perché dire che il regno di Dio coincide con la Chiesa, per noi la Chiesa è la Chiesa cattolica, quindi in qualche modo avremmo rinchiuso il regno di Dio nei confini della Chiesa cattolica, questo disturbava i cosiddetti fratelli separati. Pure si è cominciato a dire, no, il regno di Dio è Gesù. Dicendo questo, si diceva anche una cosa giusta, corretta, ma la preoccupazione prima era proprio quello di superare le barriere confessionali all'interno del cristianesimo. Se diciamo che il regno di Dio è Gesù, allora possiamo ragionare e dialogare con gli evangelici, con i luterani, con i calvinisti, con gli ortodossi, con i battisti, capite, no? Era comodo al dialogo ecumenico dire che il regno di Dio è Gesù, così si evitavano tutti i frazionamenti ecclesiologici dei secoli e dei decenni scorsi. Poi, si è passati a qualcosa d'altro, perché in fondo se ci limitassimo a dire, vado avanti nel ragionamento di prima, il regno di Dio è Gesù, ma allora gli islamici? Ma allora i buddisti? Ma allora gli induisti? Allora Gesù separa. È pericoloso dire che il regno di Dio coincide con Gesù, perché questo pone altre barriere. Abbiamo battuto le barriere intraecclesiali, ma spuntano le barriere interreligiose. Se diciamo che il regno di Dio è Gesù, il problema dei non cristiani sussiste. Allora ecco che si è passati a dire che il regno di Dio è Dio. Dio. Un po' sfumato, eh? Un Dio che è anche per noi il Padre di Gesù Cristo, ma in Dio si ritrovano un po' tutte le religioni del mondo. Ecco che si è passati dal cristocentrismo al teocentrismo, per cui tutte le religioni davanti a Dio vengono considerate alla stessa distanza, hanno lo stesso valore, hanno lo stesso peso. Ma andiamo avanti, ultimo passaggio. Ci si è resi conto che anche Dio divide, produce altre barriere, e gli atei e i non credenti in nessuna religione? Dire che il regno di Dio coincide con Dio, noi separeremmo l'umanità in due, credenti in Dio, non credenti, ma loro il regno di Dio, paradossalmente, che dovrebbe unire, o anziché unire, finisce ancora per portare delle divisioni. Capite però, in tutti questi movimenti c'è dietro non la preoccupazione della verità, c'è dietro la preoccupazione politica, nel senso ampio del termine, cioè la preoccupazione di non disturbare nessuno, di accogliere tutti, di non erigere barriere. È una preoccupazione sostanzialmente ideologica, non è più una preoccupazione teologica, tantomeno cristiana. Come se Gesù non avesse anche detto: io sono venuto a dividere. È scontato che il Vangelo divida. Io sono venuto a separare gli uni dagli altri. Ma questi brani del Vangelo, in una fase ecumenica, o meglio più che ecumenica, siamo ormai al New Age, sono espressioni pericolose. Voi oggi non sentirete più commentare nelle chiese la espressione di Gesù: io sono venuto a portare non la pace, ma la divisione, addirittura la guerra. Perché è una frase non politicamente corretta. Allora si preferisce lasciarle in un angolo. Ecco. Ecco perché, ripeto, il regno di Dio allora... Beh, allora nell'ultima tappa, che è quella degli ultimi anni, in che cosa viene fatto coincidere il regno di Dio, se anche Dio è un elemento di divisione? Allora si è arrivati al cosiddetto regnocentrismo, cioè dove per regno si intenderebbe semplicemente un mondo, il nostro mondo, in quanto è un mondo dove regnano finalmente la pace, la giustizia e, mettiamoci dentro, anche la salvaguardia del creato. Bene, l'ecologia, il rispetto degli animali, la bontà generale, la pace con tutti, sono i grandi slogan, se notate, dell'ora presente. i grandi slogan seduttivi, perché tutti i telegiornali parlano della salvezza dell'orso bruno o della salvezza della foca monaca. Quindi siamo in linea con la ideologia di oggi, che bisogna che nel mondo a tutti i costi ci sia la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato, il rispetto degli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le religioni allora in questa logica avrebbero come unica ed esclusiva finalità quella di contribuire alla costruzione dove appunto di un mondo dove appunto siano decisivi la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. In questo modo sembra che il messaggio di Gesù finalmente possa essere accettabile da parte di tutti e da parte di tutte le religioni. Ma allora non c'è più bisogno di conversione e di fede, nel senso che ogni religione vale l'altra, ogni posizione vale l'altra, e tutti dovremmo trovare un minimo comune denominatore nel dire: siamo tutti uomini che costruiscono la pace, la giustizia e che salvaguardiano il creato. Bene, è un po' troppo poco però, anche perché realisticamente la pace c'è oggi, la giustizia, ma è proprio vero che c'è oggi? Stiamo salvaguardando il creato oggi? Ci sono tanti dubbi anche su questi temi. Perché se entriamo appunto nel merito, è proprio vero che oggi c'è la pace, c'è la giustizia, si salvaguarda il creato. E allora mi permetto, alla fine di questa primissima analisi, a pagina 78, le conclusioni, come sempre molto, molto chiare, di Benedetto XVI, pagina 78, dalla quarta riga là in alto, il Papa conclude. Io vi ho sintetizzato, ho cercato di spiegarvi le varie interpretazioni del regno di Dio e perché dal regno che si identifica con la Chiesa e per giunta con la Chiesa Cattolica, pian piano l'asse si è spostato a Cristo, a Dio e poi al mondo. Il regno, attenzione che l'esito di questo percorso è che il regno di Dio è il nostro mondo, dove regnano la pace e la giustizia, è un creato custodito. Conclusione di Benedetto XVI. A una osservazione più attenta, l'intero ragionamento, che adesso io vi ho tradotto in termini, credo, chiari, accettabili da tutti, o quantomeno comprensibili, a un'osservazione più attenta, dice in maniera acuta il Papa, si rivela, qui va giù piatto, perché il Papa è garbato, ma quando deve dire le cose le dice, non guarda se offende qualche orecchio un po' sottile. A un'osservazione più attenta l'intero ragionamento si rivela un insieme di chiacchiere utopistiche, prive di contenuto reale, a meno che sotto vengano presupposte come contenuto di questi concetti che tutti devono accogliere dottrine di partito. Ha un bel fiuto. Lui fa il Papa, ma capisce che dietro ci sono degli interessi, dei business, dietro questi ragionamenti enormi. Un punto emerge su tutto, torna adesso nel suo ambito il Papa, però la puntura l'ha data. Un punto emerge su tutto. Dio è sparito. Questo è il punto. Chi agisce è ormai soltanto l'uomo. Il rispetto delle tradizioni religiose è soltanto apparente. Esse in realtà vengono considerate come un ammasso di abitudini che bisogna lasciare alla gente, anche se in fondo non contano assolutamente nulla. La fede, le religioni vengono usate a fini politici. Conta soltanto organizzare il mondo, anche la Chiesa entra in questa logica. La religione conta in quanto può essere in ciò di aiuto. La vicinanza di questa visione post-cristiana della fede e della religione alla terza tentazione, che abbiamo analizzato giovedì scorso, se la ricordate, è inquietante. È inquietante. Torniamo alla famosa terza tentazione, cioè la fede, la Chiesa, il Vangelo, vengono letti soltanto come funzionali all'etica corrente, alla mentalità mondana. Quindi vengono legittimate la fede, la Chiesa, il cristianesimo solo nella misura in cui servono all'etica politica corrente, alla mentalità dominante. Facciamo un esempio concretissimo. Se la Chiesa oggi parla di pace, tutti l'applaudono, tutti, dalla destra alla sinistra, perché il tema della pace è funzionale, no? Se la Chiesa si accoda anche lei o dice la sua sulla pena di morte, viva la Chiesa e viva il Papa, quando anche lui dice bisogna abolire la pena di morte. Ma quando il Papa osa dire che questa pena di morte bisogna abolirla anche sugli embrioni, allora qui la Chiesa non va più bene, allora invade, vedete, la politica. Perché? Perché non è oggi politicamente corretto difendere l'embrione. Capite il trucco? Bisogna che noi cristiani scoperchiamo i trucchi, perché sono dei trucchi ideologici davanti ai quali davvero dovremmo fare un bel sorriso e dire: ma insomma, signori, se siete schizofrenici voi, cerchiamo di non essere schizofrenici noi. Se vogliamo salvaguardare la vita, la salvaguardiamo a 360 gradi, sempre, in tutte le circostanze. Ecco, per dire, no? La Chiesa viene applaudita, viene accettata, viene anzi osannata soltanto nella misura in cui, ripeto, è funzionale ai disegni politici della cultura di oggi. Torniamo a Gesù. Gesù ha annunciato il regno di Dio, dunque non un regno qualunque, non un regno di questo mondo, non un regno inframondano, ma ha annunciato il regno di Dio. Allora, con questa espressione, Gesù che cosa vuole annunciare? Annuncia la signoria di Dio, del Dio vivente, sulla storia e sul cosmo. Annuncia il peso, annuncia il posto, il ruolo di Dio nel mondo. Dio ha un peso. Quando Gesù annuncia il regno di Dio, vuol dire Dio ha un peso all'interno della nostra storia, perché lui ha un suo regno che, attenzione, non necessariamente, non primariamente vuole o entra in conflitto con i regni di questo mondo, ma può entrare in conflitto con i regni di questo mondo soltanto quando i regni di questo mondo vogliono annullare il regno di Dio. Ma di per sé il regno di Dio, siamo ancora alla famosa distinzione tra Cesare e Dio, Cesare ha tutta la sua autonomia, ha tutta la sua legittimità, a patto che non si sostituisca a Dio. I regni di questo mondo hanno la loro legittimità a patto che non vogliano sostituirsi al regno di Dio. Dio dunque è veramente Dio, perché tiene in mano le sorti ultime di questo nostro mondo. Quindi il regno di Dio è un'espressione che non va lasciata nel vago, va tradotta concretamente proprio così sulla bocca di Gesù. Dio agisce ora, il regno di Dio alle porte, nel tempo è compiuto, è lui il vero Signore del mondo. Ma non è finita, questo è un primo contenuto del regno di Dio, cioè agisce ora, è lui il vero Signore, sta per prendere in mano le redini della storia e del mondo. Del resto, questo per certi versi era già predetto o promesso nell'Antico Testamento. Quante volte i salmi, i profeti, i sapienti di Israele avevano già annunciato la signoria di Dio, l'avevano preannunciata. Verranno giorni in cui, quante volte sentiamo adesso in avvento, no? Nella prima lettura risentiremo queste profezie. Verranno giorni in cui, e poi ci mettete dentro tutti i contenuti dell'Antico Testamento, i giorni in cui voi non mi adorerete più, oppure verranno giorni in cui tutti i popoli affluiranno verso il monte Sion, Dio sarà il Signore di tutti, eccetera. Ecco, questo verranno i giorni in cui, adesso dice Gesù, sono arrivati. È quello che Gesù dice alla Samaritana, alla donna di Samaria, al pozzo. Verranno giorni, dice Gesù, e sono questi, aggiunge, in cui voi non mi adorerete più né sul monte Garizim, voi non adorerete più Dio né sul monte Garizim né nel Tempio di Gerusalemme, ma voi adorerete il Padre in spirito e verità. E siccome lui si è definito spirito e verità, Gesù è evidente che voleva dire: voi adorerete il Padre passando attraverso di me. Questo è la novità assoluta del cristianesimo. Se volete, questo è lo scandalo, che attraverso il ragionamento di prima del regno di Dio, no? Con le lancette che passano fino al mondo, è quello che gli uomini di oggi scartano. Gesù dà fastidio. Gesù è pietra d'inciampo, dice il Nuovo Testamento. Si vorrebbe, per dirla con uno slogan che è stato anche scritto e commentato nei decenni scorsi, si vorrebbe un cristianesimo senza Cristo. Non solo un cristianesimo senza Chiesa, un cristianesimo senza Cristo e un cristianesimo senza Dio. Il cristianesimo della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato. Una sorta di New Age, di nuova religione mondiale, dove il mondo di Dio è scomparso e al suo posto c'è l'uomo. E quindi la politica, e quindi la finanza, e quindi la scienza, e quindi la tecnica, e avanti, avanti, avanti. E siamo al mondo in cui viviamo, no? C'è un testo poi che ci dice qual è la novità vera di Gesù, e certamente la prima novità, l'ho cercata di mettere in luce, vuol dire che quanto è stato predetto nell'Antico Testamento si avvera ora. Ma c'è un dell'altro. Il regno di Dio, dice Gesù, in un testo rivelativo, è in mezzo a voi. Questo è citato esplicitamente nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, versetto 20 e seguenti. Interrogato dai farisei quando verrà il regno di Dio, Gesù risponde: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno dirà: eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è qui in mezzo a voi. Vuol dire che è lui, eh? Ecco, allora, viene oggi, ma viene in una persona particolare, in una figura particolare. Quindi l'aspetto distintivo della predicazione di Gesù non è soltanto di tipo temporale, cioè viene oggi, ma è di tipo personale. Dio regna ora e regna in questa nuova figura, in questa nuova presenza che è la vita e la parola di Gesù di Nazaret. È un evento molto concreto, molto personale. C'è lì presente il regno di Dio in una figura storica, è il figlio di Maria, quello che, dirà San Giovanni all'inizio della prima lettera, no? I nostri occhi hanno visto, le nostre mani hanno toccato, le nostre orecchie hanno ascoltato, eccetera. È lui. Questa è la novità del cristianesimo. Se a noi sfugge questa originalità del cristianesimo, e il cristianesimo lo riducessimo soltanto a dottrina morale, liturgia, codice comportamentale, anche vita ascetica, è troppo poco. L'originalità del cristianesimo non sta prima di tutto nella sua dimensione di dottrina, di filosofia, di codice morale, di rito liturgico. L'originalità del cristianesimo sta nell'incarnazione, passione, morte, si diceva già nel vecchio catechismo, no? Aggiungiamoci la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quali sono i misteri principali della fede? Diceva il vecchio catechismo di Pio X, no? I misteri principali della nostra fede sono due: incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore, unità e trinità di Dio. Siamo ancora lì. E sono i due misteri che perfino le altre religioni monoteistiche non accettano. Né l'ebraismo né l'islam accettano l'incarnazione di Dio, né l'ebraismo né l'islam accettano che Dio sia uno e trino. Sono rigidamente monoteistiche, ma di un monoteismo direi solipsistico, usiamo questo termine. capite allora l'originalità del cristianesimo, il Vangelo del Regno di Dio è che Dio prende in mano le sorti del mondo, ma attraverso una figura concretissima, attraverso un'esperienza, una strada molto concreta, che non è, ripeto, una dottrina, un rito soltanto, è una persona. Il cristianesimo è Gesù, potremmo dire con uno slogan semplice ma non semplicistico: il cristianesimo è Lui, tutto passa da Lui. Allora, nella misura in cui noi attutiamo, noi annacquiamo la figura di Gesù, e noi ci allontaniamo dalla sorgente del cristianesimo, facciamo dell'altro, diamo a volte delle vernici cristiane a ciò che non è cristiano. Il cristianesimo è Lui. Dunque, attraverso di Lui Dio regna nel mondo. Per questo il tempo è compiuto. In Gesù Dio ora è all'opera e regna nel mondo, e non regna alla maniera degli uomini, secondo categorie mondane, ma regna, quindi è sovrano, e lo diremo domenica, festa di Cristo Re proprio, no? Regna alla maniera di colui che è apparso come il Figlio di Dio, Gesù. Regna Dio in modo divino, ecco la novità. Ma qual è il modo divino? È l'amore che arriva fino in fondo, è la croce. Il modo di regnare da parte di Dio è un amore che va fino in fondo, è la fedeltà, è l'abbandono al volere di Dio. Questo è il modo di regnare. Dunque, a partire da qui, noi comprendiamo tutte le affermazioni poi di Gesù sul regno di Dio. Sono tantissime, le accenno soltanto, ma le richiamo, sono molto note, no? A cominciare dalle affermazioni di Gesù sulla semplicità di questo regno di Dio, sulla povertà del regno di Dio. Il regno di Dio è simile, ricordate, no? Le parabole del regno. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, più piccolo di tutti i grani, quindi quasi invisibile, eppure tu lo semini e diventa la pianta più grande. Il regno di Dio è simile al lievito, e il lievito è poco rispetto alla pasta. Poca cosa, pochissimo, però fa fermentare la pasta, come il sale. Il regno di Dio è simile al seme gettato nel campo, che poi produce esiti diversi. Il regno di Dio è simile a un tesoro nascosto nel campo, per cui se lo si scopre si vende tutto il resto. Il regno di Dio è simile alla perla preziosa, si vendono tutte le altre perle. Dopo, per capire il contenuto, lo stile del regno di Dio, che non è lo stile dei regni di questo mondo, perché nei regni di questo mondo dominano altre logiche. Chi conta di più nel mondo? Chi ha potere, chi ha soldi, chi fa carriera, chi si impone. E quindi secondo le categorie della grandezza mondana, ma qui stiamo parlando di una grandezza divina. Disse una volta il Papa, no? Credo nel Natale dell'anno scorso, o il primo Natale che ha fatto: Dio è talmente grande da farsi piccolo. È una delle espressioni più geniali di Ratzinger. Dio è talmente grande da farsi piccolo. Fa il contrario. Noi, per diventare grandi, da piccoli ci espandiamo. Dio dimostra la sua onnipotenza diventando piccolo, fino ad incarnarsi. E l'incarnazione direi che esplode nel momento della croce, ma è la stessa logica. La culla di Betlemme e la croce del Golgota rivelano la stessa logica, cioè di un Dio assolutamente fuori dagli schemi. Rivelano la stessa logica. Dunque il regno di Dio è una realtà molto complessa, ma comunque una realtà che diventa chiara solo alla luce di Gesù. Solo Lui riesce a tenere insieme la realtà del regno di Dio. Ecco perché è più semplice dire: il regno è Lui. Chi segue Lui entra nel regno. Finito. Non abbiamo altro da aggiungere. Chi accoglie la sua parola entra nel regno di Dio. Appartiene a Dio. Un particolare aspetto poi è dato dalle successive espressioni, che il Papa non commenta direttamente in questo capitolo, le lascia intravedere, le riprende poi più avanti, ma mettiamole subito qui perché secondo me sono più al loro posto, no? Anche per chiarezza un po' didattica, perché poi Gesù aggiunge: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Sono strettamente legate questi inviti di Gesù al dono che lui proclama. C'è il tema della conversione, c'è il tema della fede. Sono le modalità con le quali noi accogliamo il regno di Dio. Non c'è un'altra strada. Quindi non sono i soldi, non è la carriera, non è la tesi di laurea, non è la scuola, non è la politica, non è la finanza, non è la guerra, non è il regime militare, non è la scienza, non è. Quali sono le condizioni per entrare nel regno di Dio, per accoglierlo? La conversione della vita e la fede. Attenzione, queste sono le risposte dell'uomo al dono di Dio. Si tratta, ecco perché vi ho detto all'inizio, leggiamole insieme, c'è una separazione, ma questo E non è un E che distingue, ma unisce. Convertitevi credendo al regno. Nel senso che, l'abbiamo già ripetuto diverse volte in questi anni, ma lo ridiciamo ancora stasera, non si tratta prima di tutto, quando Gesù dice convertitevi, non si tratta prima di tutto di una conversione morale. Diventate più buoni, no. Non è questo che Gesù dice. Questa sarà che ormai una conseguenza. Per accogliere il regno di Dio non si tratta di sforzarci per diventare meno cattivi. Questo riguarderebbe il nostro atteggiamento di vita. Riguarda piuttosto una conversione, prima che morale, diremmo una conversione relazionale o teologale, se vogliamo. Cioè, si tratta della fede, si tratta di accogliere concretamente nella nostra vita Dio e colui che Dio ci ha inviato, Gesù Cristo e la sua parola. La prima conversione non è devo preoccuparmi di migliorare per entrare nel regno di Dio. No, questa è ancora una conversione umana, nobilissima, intendiamoci. Uno non va in prigione perché si sforza anche di vivere la conversione morale. Ma non è nel Vangelo la più importante. Ci deve essere, guai se non ci fosse la conversione morale, ma la conversione morale viene dopo. Noi non la possiamo attuare prima, non ce la faremmo, ci stancheremmo nel giro di poche ore. Quindi si tratta proprio di capire dove sta il cuore della conversione cristiana, quando Gesù dice convertitevi, che è non convertitevi a voi stessi, ma convertitevi a Dio. Se volete, un po' per chiarire bene il concetto di questa conversione, quello che abbiamo meditato qualche domenica fa nella parabola del pubblicano e del fariseo, no? Il fariseo, anche lui si era convertito, anche lui ha vissuto una conversione etica, è andato davanti a Dio a dire, ma io faccio questo, faccio quest'altro, osservo i comandamenti. Questa è la conversione morale, eh? Quindi di per sé il fariseo si era convertito dal punto di vista morale. Che cosa gli mancava? Si era convertito a migliorare se stesso, ma non si era aperto a Dio, perché lui è andato davanti a Dio a vantare se stesso: mi sono convertito, sono bravo. Allora si tratta di convertirsi a Dio, non a se stessi. Ecco che il pubblicano non è che in fondo non debba poi cambiare vita. Il pubblicano certamente, non ce la dice la parabola, avrà certamente anche lui cambiato vita, ma la prima conversione che ha fatto il pubblicano è stato di andare davanti a Dio, di riconoscere la verità della sua vita, ma di far entrare Dio nella propria vita. Questa è la prima conversione. Dunque, per andare al nocciolo, la conversione cristiana è conversione a Dio, è un accogliere Lui nella nostra vita. Questo poi non potrà non portare anche a una conversione morale, però la conversione morale nel cristianesimo è una conseguenza, non è una causa della conversione relazionale della fede. Prima viene la fede. Fede vuol dire accolgo Dio nella mia vita, anche se sono un povero peccatore incallito. In fondo, no? Il malfattore lo vedremo ancora nel Vangelo di domenica, nel Vangelo di Luca, della festa di Cristo Re, è quel malfattore sulla croce. Ha fatto una conversione morale? Non aveva più tempo. Ormai quel che ha combinato, ha combinato. Era un malfattore. Ne ha combinate di cotte e di crude. Non ha fatto una conversione morale. Non ce n'era anche più il tempo. Ha fatto però la vera conversione cristiana. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Cioè, in fondo, ha capito, no? Che Gesù era la fonte di una salvezza e ha detto ricordati di me. Lui si è aperto al mistero più grande che gli stava davanti nella persona di Gesù. Ecco, questa è la conversione al regno di Dio. Noi ci convertiamo al regno di Dio, non se prima ci prepariamo, diventiamo più buoni, adesso siccome siamo più buoni, siccome siamo ben puliti, lavati e stirati, possiamo entrare in questa stanza che è il regno di Dio. No, no. Prima c'è la conversione a Dio e a Gesù Cristo, quindi a colui che Lui ha mandato, poi questo non può non produrre, in fondo è ancora la stessa strada che ha compiuto Zaccheo. Zaccheo, prima di convertirsi moralmente, perché poi ha deciso la conversione morale, ma la conversione morale, se notate in Zaccheo, viene dopo alla conversione relazionale. Prima ha accolto Gesù in casa, pieno di gioia, no? Ha accolto Gesù, avendo accolto Gesù, ecco come frutto la conversione morale. Io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho imbrogliato qualcuno do 4 volte tanto. Questa è la conversione morale. Ma la conversione morale è successiva all'incontro con Gesù. Se Zaccheo non avesse incontrato il Signore, non avrebbe avuto la forza di convertirsi e di ridare quanto ha tolto di male o in malo modo ai poveri. È chiaro il concetto? Quindi prima c'è la conversione al Signore, poi, ma è un po' quello che succede in fondo, né più né meno, se ci pensiamo, nella vita di ciascuno di noi, eh? Ma quando è che noi cambiamo vita? Ma quando incontriamo una persona significativa, quando gli vogliamo bene, quindi o in un rapporto di amicizia, o tra marito e moglie, o tra due fidanzati, quando è che si cambia vita? Prima c'è l'incontro, poi l'incontro genera anche una vita nuova. Non c'è prima una vita nuova, non c'è prima dell'incontro, eh? C'è la vita vecchia. Quindi prima c'è l'accoglienza di una novità nella mia vita, se accolgo la novità, allora posso anche produrre frutti di vita diversa, di vita altra. Diversamente non ce la facciamo, andiamo avanti con la solita vita. Probabilmente noi tutti siamo tentati di andare avanti nella solita vita perché non viviamo intensamente il rapporto col Signore. Qui ci siamo dentro tutti. Quindi per noi cristiani si tratta, ecco perché per noi cristiani, prima che impegnarci sui singoli settori della nostra vita, ed è importante farlo, però dobbiamo tenere vivo l'impegno di mantenere la comunione con Lui. Ecco perché la comunione col Signore è la fonte di tutto il resto, no? Quante volte abbiamo citato in questi anni Madre Teresa di Calcutta, chiamata la Santa della Carità. Sì, lei è stata la Santa della Carità, ma attenzione che la radice della sua vita cristiana non è stata la carità. La carità è venuta dopo. La radice della sua vita sono state le ore di adorazione che lei passava davanti all'Eucaristia. Questi giornali, siccome non è politicamente corretto, non lo dicono. Quindi la Madre Teresa, la grande donna della carità, no, è stata una donna di preghiera. E siccome è stata una donna di preghiera, poi è diventata anche una donna di carità, non viceversa. Questo ce lo dobbiamo dire. Lei è una certo, è una donna contemplativa. Poi questo ha generato anche l'azione caritativa, no? Però questa è la logica del cristiano. Se non c'è questo, la carità va a finire nel solidarismo, nel caritatismo, diventa anche qualcosa per carità, non necessariamente di negativo, ma presta il fianco alle catture ideologiche e alle strumentalizzazioni politiche. La carità, se non sgorga, per noi cristiani, da qualcosa di che va ben oltre la pura carità spicciola. Ecco. Questo per dire, no? Quando Gesù dice convertitevi e credete al Vangelo, un modo intelligente per capire la conversione cristiana è tradurre così: convertitevi anzitutto credendo al Vangelo. Del resto questo lo dice Gesù in un capitolo anche del Vangelo di Giovanni, gli fanno la domanda, che lui Gesù continua a parlare delle opere, dovete fare, e uno gli dice: ma in che cosa consiste l'opera di Dio? Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Dio ha mandato. Adesso non mi ricordo il versetto, il capitolo, ma comunque nel Vangelo di Giovanni l'opera di Dio consiste nella fede. Poi la fede ovviamente genera anche le opere concrete, ma senza la fede le opere si steriliscono, se c'è la fede le opere fioriscono. Bene, sono 9:50, quindi terminiamo. Ecco, come al solito, se c'è qualche richiesta di chiarimento, è un capitolo non difficilissimo, intendiamoci, però è un capitolo abbastanza tosto, come un po' tutti questi capitoli, sul concetto di regno di Dio e sull'equivoco che può nascere oggi quando parliamo di regno di Dio e si vorrebbe appunto che il cristianesimo più umilmente ridiventasse una religione tra le tante, e soprattutto una religione che venisse accettata nel consesso delle religioni mondiali o di una specie di ONU religioso, ma questa sarebbe la fine del cristianesimo. Il cristianesimo o è Gesù Cristo o non è. È un'altra cosa. Bene, se ci sono domande, considerazioni su questi temi, ma è tutto chiaro stasera, ma che bello, Occorre il microfono, no, per chi ci segue, ecco, è già acceso. Il microfono.
Ah, sì. Sì. Noi diciamo venga il tuo regno, usiamo il congiuntivo come di una cosa che non è ancora, o perlomeno dipende anche da noi, forse, non so. Si attualizza nel tempo, insomma, questo regno sembra, non è un dato di fatto.
È sempre da costruire il regno di Dio, no? Sempre. Noi lo vedremo in maniera più analitica quando commenteremo il Padre Nostro, perché anche questo è uno dei capitoli più belli del libro, l'analisi, no, di tutte le 7 domande del Padre Nostro, quindi sarà un po' più avanti questo tema. Però è una delle domande. È la seconda domanda: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. In fondo, col venga il tuo regno, noi preghiamo affinché Dio rimanga Dio nella vita degli uomini. Beh, certamente, cioè la nostra collaborazione, la nostra libertà non è mai esclusa, anche nel sia santificato il tuo nome, anche se compia la tua volontà. È evidente che noi... Sì. Che siamo noi. No, no, non manca. Ma anche quando io ho detto che il regno di Dio è Gesù, poi Gesù dice: chi vuol seguirmi prende ogni giorno la sua croce, chi vuole essere mio discepolo prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi è evidente che se il regno di Dio è Gesù, affinché questo regno di Dio si impianti nella storia umana, non può essere negata la parte della libertà e della responsabilità degli uomini. Ecco, è su questo versante che noi siamo chiamati a collaborare. Quindi noi lo vedremo nelle richieste del Padre nostro, o perché pregare. Pregare perché? Ma perché la nostra libertà dica di sì a Dio e alla sua parola. Quindi la nostra collaborazione non solo non può essere esclusa, ma è parte integrante affinché il regno di Dio si estenda a tutto e a tutti. Sant'Agostino, no, che ha quella famosa espressione: Deus qui creavi te sine te non post salvare te sine te, un bisticcio di parole, no? Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te, perché ovviamente Dio chiede la tua chiede la collaborazione della tua libertà. Quindi è evidente che noi come discepoli siamo invitati a seguire colui che confessiamo come nostro Signore e nostro Maestro. Quindi è chiaro a questo punto qual è il posto del resto nell'espressione di stasera, no? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, dunque accoglietelo, quindi convertitevi credendo al Vangelo, no? Quindi è già implicito l'appello alla nostra libertà e alla nostra responsabilità, altrimenti saremmo lì direi a corpo morto ad assistere a un dono che ci sfiora tangenzialmente ma non entra nella nostra vita, no? Entra nella nostra vita, ma entra attivando la nostra libertà e la nostra responsabilità. E qui la teologia cristiana, soprattutto quella cattolica, ha sempre, e anche quella ortodossa, meno quella luterana per altri motivi, ha sempre insistito anche sulla libertà dell'uomo chiamata a collaborare all'opera della salvezza, all'opus salutis, no? Mentre altre posizioni cristiane, proprio perché hanno maggiormente spinto sul dono di Dio, hanno finito per gettare ombra sulla libertà e la responsabilità dell'uomo, tant'è che Lutero arriverà a estremizzare, no? Questa idea: la fede salva senza le opere. Ma questo se lo sogna lui, eh? Non è che il Nuovo Testamento dica così. Il Nuovo Testamento dice che la fede deve operare attraverso la carità, quindi attraverso le opere. Ma non si sogna mai il Nuovo Testamento di dire che la sola fede è sufficiente senza la traduzione nella forma delle opere. Quindi è stata una reazione di Lutero a quello che lui riteneva da parte della Chiesa cattolica del suo tempo un'insistenza unilaterale sulle opere dell'uomo che avrebbero oscurato la parte di Dio. Lutero, secondo il principio un po' del pendolo, va a finire totalmente dall'altra parte e arriva non solo a sottolineare l'importanza della fede, ma a escludere dalla fede l'importanza delle opere. Ma queste sono questioni che non contano nulla. Con il dono di Dio, certo, le nostre opere sono niente. Quindi lui in fondo ha esaltato la fede, ma una fede che lo ha condotto a disprezzare l'uomo, quindi la sua antropologia infatti è molto debole. Se c'è un difetto nel mondo luterano è a livello di antropologia, non è a livello di teologia, lì ce n'è fin troppo, oserei dire. È l'antropologia che fa difetto in Lutero, cioè la scarsità del ruolo dell'uomo, della sua libertà nel dialogo salvifico con Dio. Ma queste sono già questioni che toccano, ma sono di un certo interesse, perché poi hanno diviso l'Europa di allora ed è divisa ancora oggi tra un mondo protestante, no, che radicalizza la fede, e un mondo invece cattolico che a partire dalla fede arriva alla importanza delle opere, il famoso del mondo cattolico, di fronte invece a una posizione luterana protestante che è sempre per l'out, o Dio o l'uomo, o la fede o le opere, o la scrittura o la tradizione. Lutero ha giocato sempre sull'out, invece il cattolicesimo ha giocato sempre sul et, ma non per dare la stessa dignità, capite, ai due et, ma per dire che occorre l'uno e l'altro, Dio e l'uomo. Ovviamente dicendo Dio e l'uomo non intende il cattolicesimo mettere l'uomo al livello di Dio, questo sarebbe negativo, ma Lutero pensava così. Quindi Dio e l'uomo, Dio ovviamente con il posto di Dio, l'uomo col posto di l'uomo. Scrittura e tradizione. Non è che la tradizione sia al livello della scrittura, ma però occorre capire in che senso una scrittura può essere veicolata dalla tradizione. Fede e opere, il cattolicesimo non mette sullo stesso piano la fede e le opere, l'abbiamo detto questa sera, no? La fede sono la radice delle opere, ma però sono necessarie le opere, pur non avendo la stessa importanza della fede. Ecco, quindi bisogna capire questo et cattolico, che non è il mettere sullo stesso piano ciò che non è possibile mettere, mentre secondo Lutero il famoso e cattolico finiva per divinizzare l'uomo, per portare le opere al livello della stessa importanza della fede e le tradizioni della Chiesa allo stesso livello della parola scritta, il che nella Chiesa non è mai stato detto. Insomma, quindi doveva Lutero studiare un po' di più la teologia cattolica del suo tempo, ecco. E gli ha risposto... Va capito San Paolo, sì. Dalla radicalizzazione di San Paolo, la fede, no? La fede è la fede che giustifica, dice San Paolo. Ma San Paolo, quando polemizza con le opere, non polemizza con le opere, adesso faccio un salto temporale, non polemizza con le opere nel senso cattolico, polemizza con il concetto di opera nel senso ebraico, polemizza con la legge, cioè di una salvezza che otterremo noi, secondo la logica del fariseo, attraverso gli sforzi della nostra buona volontà. Quindi attenzione che quando San Paolo polemizza col concetto di opera, non è l'opera come la richiama San Giacomo, che dice la fede senza le opere è morta. San Paolo polemizza con la concezione ebraica delle opere, che sono una moneta di passaggio necessario per arrivare alla fede, e che non è vero, che la fede è dono di Dio, non meritabile da nessuna opera. Quindi bisogna anche qui, ovviamente, capire bene San Paolo, Lutero ha finito per leggere San Paolo radicalizzando Sant'Agostino, ma adesso entriamo troppo in questioni che a quest'ora sono un po' difficili. Lutero, che era un agostiniano, ha radicalizzato Sant'Agostino, che ha inteso in certo modo San Paolo, ma Lutero, radicalizzando Agostino, è arrivato a radicalizzare anche San Paolo, e quindi è arrivato a sopravvalutare la fede a tal punto da escludere come spurio il concetto di opere dentro alla fede, quindi da escludere l'uomo, e quindi ha finito per escludere la libertà, perché se siamo coerenti si esclude la libertà, cosa che Sant'Agostino non ha mai escluso, anzi citavo prima un'espressione dove la libertà dell'uomo è messa in risalto. Quindi sembrano quisquiglie, ma insomma bisogna mettere un po' tutte le cose a posto per capire come mai si è andato a finire a certe posizioni estreme, ecco. E il perché il cattolicesimo invece ha sempre tenuto una posizione più equilibrata, noi pensiamo, rispettando tutti i dati del Nuovo Testamento e accogliendo tutti gli scritti del Nuovo Testamento, perché poi non dimentichiamo, e concludo, che Lutero, quando ha sostenuto la sua tesi, poi è arrivato a escludere quello che del Nuovo Testamento non era più conforme alla sua tesi, per cui San Giacomo, siccome diceva che la fede senza le opere è morta, quindi San Giacomo sosteneva il valore delle opere, Lutero che cosa ha concluso? La lettera di Giacomo è una lettera di paglia, cioè la si può bruciare, non è parola di Dio, non fa parte del Nuovo Testamento. Quindi capite l'estremo di San Paolo di togliere dal Nuovo Testamento quello che non collimava con le sue tesi di fondo. Ma allora a quel punto è diventato lui il criterio della parola di Dio, come è il rischio di un certo protestantesimo, il famoso libero esame, e allora uno erige il suo giudizio a chiave interpretativa dalla Bibbia. E vabbè, allora entriamo nel famoso soggettivismo esasperato e noi non lo seguiamo più qui. Bene, abbiamo fatto un po' di scuola di teologia stasera. Ci vediamo. C'era la Franca che voleva dire l'ultima battuta? Thank you.
devono anche sopportare le religioni, questo dobbiamo apprezzarci, e via la cena, attenzione, ripeto per l'ultima volta, queste sono delle posizioni, teologiche di coloro che si sforzano di attualizzare il cristianesimo dei popoli, e con la giusta scusa di attualizzarlo, perché vita, a volte succede che si vada fuori dai fari, e allora si entra nell'eresia. Tutte le eresie sono state invitate, la teologia, a volte con la migliore delle intenzioni, ma le eresie sono delle verità impazzite, prendono un frammento di verità che la estremizzano dimenticando tutto il resto. Quindi le eresie sono delle verità impazzite, succede in ogni epoca, non meravigliamoci che succeda anche nel nostro tempo, però dobbiamo essere attrezzati con la guida della Chiesa, anche con la guida della teologia, perché la teologia al suo interno ha i colpi e i contraccolpi, non è che tutti accettassero questi temi, no? Sono discusse, discutibili, le hanno già discusse e criticate, quindi questo è già esistito. Ha incontrato e ha bestemmiato, e quindi è reo di morte, e lui non è sceso dalla croce, e noi sopportiamo almeno un piccolo mal di denti oggi, cioè una piccola derisione? Questa è la domanda finale. Non sappiamo più sopportare un piccolo mal di denti, facciamo di tutto per essere applauditi da tutti, ma questo non deve succedere. Bene, ci vediamo giovedì prossimo. Sì, il 30, chi vuole fa tutte e due, chi vuole ne sceglie una. No, noi andiamo avanti a far tutte e due, offriamo due primi, il bis. Concludiamo con una preghiera. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per il prossimo le beatitudini, la prima parte.
non fanno la felicità. Quelli che ce l'hanno, direi. Torniamo alla musica e mettiamo giù.